minuti, sono le 7:49 minuti. Bentrovati, bentrovato Luigi Ambrosio.
Bentornato Lorenza Ghilini, sto un po' male stamattina.
Ti vedo che oggi il cappottone ce l'hai tu addosso in questo studio, nonostante faccia più caldo del solito. Si sono invertite le parti.
Ma ho mangiato troppo, niente di grave, solo quello.
Una settimana al referendum, bene sì, ultima settimana, oggi di questo ci occuperemo, sarà qui nei nostri studi, ci raggiungerà fra una mezz'oretta il ministro Maurizio Martina, ministro dell'agricoltura del governo Renzi, esponente di spicco di quell'area che si è chiamata Sinistra per il Sì in questa occasione della consultazione referendaria, una figura che credo insomma i nostri ascoltatori milanesi lombardi ben conoscono da molti anni. Ebbene, ci verrà a trovare, dedicheremo questa puntata alle ragioni del sì insieme a Martina. E quindi preparate le vostre domande via SMS, se volete potete anche mandarle prima che lui arrivi, noi tanto poi li leggiamo quando ci sarà Martina, e le mail diretta @popolarenetwork.it, poi naturalmente le telefonate. Con Martina e Luigi parleremo sicuramente del merito del referendum, ma anche poco, di una serie di questioni politiche che insomma non dico che si intravedono, perché ormai insomma già se ne parla tanto, però insomma se vince il sì, se vince il no, cosa fa Renzi, cosa non fa Renzi, l'abbiamo visto ieri dalla D'Urso che tubavano come due piccioncini, ma insomma non siamo riusciti ancora a capire cosa in testa in caso di vittoria del no, perché insomma con la vittoria del sì è tutto più facile per lui evidentemente, e con la vittoria del no si aprirebbe una questione politica ingombrante.
Tu sei sempre moderata nelle modalità con cui esponi le cose, in realtà con Martina stamattina parliamo di politica, perché il merito anche lo
sono,
mettiamo,
sobria, ecco, è diverso,
diciamo così, visto che ormai si parla solo di quello. Io la spiego in quest'altra maniera, soprattutto nel caso di vittoria del no, che cosa succede?
Perché
oggi naturalmente i giornali si esercitano sugli scenari, sulla possibilità che Renzi abbia un reincarico e che continui a governare, per quanto il Messaggero stamattina scrive, titola in apertura, Renzi il piano per il dopo voto, e secondo il Messaggero il piano sarebbe quello, nel caso dovesse perdere il referendum, di farsi dare un reincarico molto veloce, una modifica alla legge elettorale, poi al voto a primavera. Mentre Libero questa mattina titola, fa un titolo che io non ho ancora capito se è un titolo che vuole, come dire, acchiappare voti di quell'area lì per Renzi o che cosa. Renzi è un diavolo, pur di tenere il forcone del comando, sputa sull'unico lavoro che ha mai fatto, il politico, e dice in TV che se lui cade avremo un altro governo tecnico con gli amici di Monti, e per una volta la gente gli crede. Silvio col no torno io, perché poi c'è pure Berlusconi che sta giocando la sua partita per pesare in futuro in caso di vittoria del no, non tanto come candidato perché non può, come leader del centrodestra è stato condannato in via definitiva, ma come uomo a cui fare riferimento per una trattativa futura.
Sì, si parla infatti molto anche del centrodestra e non solo di quello italiano, perché come sapete ieri ci sono state le primarie del centrodestra francese, c'è François Fillon che ha stravinto, e beh, con ogni probabilità, con buona pace della sinistra, sarà lui a sfidare Marine Le Pen per la poltrona di Presidente della Repubblica la prossima primavera. Si vota, mi pare, il 23 aprile il primo turno, e il 7 maggio, se ho fatto bene i conti, ci sarà il ballottaggio. Comunque vedremo, ci saranno naturalmente anche le primarie della Gauche a gennaio. Ma per tornare a casa nostra, di Berlusconi si occupano tutti i giornali, perché anche lui ieri è comparso di nuovo in televisione, ha deciso insomma di riprendersi un po' la scena rispetto a Salvini, Meloni, Toti, che considera insomma fondamentalmente dei traditori. Vediamo l'apertura di Repubblica. Renzi, se perdo il governo rischia, tornano i tecnici, quello che dicevi insomma poco prima tu. E c'è una foto, invece la foto di prima pagina di Repubblica è dedicata a Fidel Castro, un bambino che tocca un cartellone appeso a un muro a L'Avana, un cartellone con una foto di Fidel e un testo di un discorso appunto tenuto nel 2000 dal Fidel Castro. C'è un bel reportage da L'Avana di Daniele Mastrogiacomo su Repubblica, che descrive il silenzio, il lutto, ma anche le tensioni di queste ore a L'Avana, e vedremo perché. Nel frattempo, come spiega l'occhiello sopra la foto di Repubblica, i repubblicani a Obama non andare ai funerali, perché il presidente, non so se ci voglia andare proprio lui, ma senz'altro sta meditando se mandare il vice Joe Biden o il segretario di Stato John Kerry, mentre Donald Trump e i repubblicani che comandano, continuano a comandare al Congresso, gli dicono che non deve mandare nessuno.
Sì, Trump che ha gioito via Twitter poche ore dopo la notizia della morte di Fidel Castro. Il Giornale, lo citiamo tra i primi perché si parla di strategie, si immagina che il Giornale sia più informato di altri sulla strategia di Berlusconi. Votiamo no, su un virgolettato, Berlusconi svela il piano. Poi vedremo in realtà in rassegna stampa che si scrive molto poco su questo, ma sostanzialmente anche Berlusconi sarebbe per il voto anticipato dopo una modifica della legge elettorale. Questo è il Giornale. Il Corriere della Sera invece sceglie di aprire con evidenza, grazie a una fotografia, con le primarie francesi, la vittoria di Fillon, candidato del centrodestra, ora sogna l'Eliseo, e Fillon che è un candidato che potrebbe sfidare Marine Le Pen anche sul piano della proposta, va di moda dirlo, no? Populista, insomma, anche lui è piuttosto radicale. Rischiamo il governo tecnico, tra virgolette, invece è il titolo principale che riporta le parole di Renzi. Vi segnalo all'interno, riusciamo a leggerla probabilmente in rassegna stampa, l'intervista di Massimo Rebotti con Umberto Bossi. Bossi, è giusto che Silvio torni, lui ha i voti, questa cosa è interessante. Bossi chiede di fare un nuovo congresso perché si cambi il segretario della Lega, non più Salvini, non lo so se avrà
chi sarebbe
la forza.
Il suo uomo, lo
chi
sappiamo?
Chi lo sa, no, io sinceramente no, chi lo sa se avrà la forza di farlo, ma è soprattutto interessante perché la Lega nella sua componente maggioritaria in questo momento vorrebbe mettere via l'esperienza di Berlusconi, ma non tutti evidentemente, ce lo ricorda Bossi, sono d'accordo.
Il Fatto Quotidiano, nella sua campagna, direi ormai forsennata, contro Renzi, titola così: Renzi usa i malati di epatite C. L'altro giorno aveva titolato: usano anche i malati di cancro per fare campagna. Sapete che uno degli aspetti di questa riforma costituzionale ha a che fare col rapporto Stato-Regioni, le competenze, con la competenza sulla sanità che torna in capo a Roma, diciamo, allo Stato centrale. E quindi uno degli argomenti in canna per quelli del sì è proprio il fatto che la sanità sarà più giusta, più equa, più uguale per gli abitanti di tutte le regioni, no? La Boschi l'altro giorno in televisione spiegava che finalmente non succederà più che un malato di tumore di una regione meridionale debba venire, poniamo, a Milano per curarsi meglio di come si curerebbe a casa sua. Ebbene, ieri Renzi ha fatto un esempio analogo lì da Barbara D'Urso a Canale 5: con la riforma basta divari fra nord e sud sul farmaco per le cure per l'epatite C. Quindi quest'altro esempio che ha portato il Fatto a fare questa apertura abbastanza, diciamo, così, shock, le ultime bugie, questa è la testatina. La storia di copertina è dedicata alla scuola, anche qui il titolo molto polemico, e la chiamano buona scuola, e in effetti c'è un rosario di malfunzionamenti. Questo è stato un anno scolastico, caro Luigi, che è partito veramente peggio, ma molto peggio del solito. Direi proprio qui sì che c'è parità fra tutte le regioni italiane, un po' dovunque, e il Fatto racconta molti esempi in un bel reportage a pagina 4 e 5 di situazioni, insomma, con intere classi in giro per l'Italia che ancora adesso a fine novembre sono senza maestri.
La Stampa decide un'apertura su Cuba per quanto riguarda l'impatto visivo, perché anche qui c'è una grossa fotografia al centro del Giornale, anche se poi l'apertura politica è sul referendum sulla colonna di sinistra. Cuba, i 9 giorni del dolore, ma l'isola non morirà con Fidel. All'interno diversi articoli e testimonianze da L'Avana, funerali che si terranno il 4 dicembre, quindi in contemporanea,
sì,
con
sai cosa succede anche
italiano?
Il 4 dicembre, interessante,
no.
C'è il ballottaggio bis in Austria tra il fascistone Hofer Van der Bellen, il verde, che si erano già sfidati, aveva vinto Van der Bellen, però poi cos'era, un riconteggio, insomma c'era stato qualche inghippo burocratico e si rivolta il 4 di dicembre.
Il verde aveva vinto grazie ai postini, la battuta, insomma grazie al voto all'estero, quindi il voto, per posta, non solo all'estero ma anche in Austria, quello è arrivato per posta, gli aveva fatto vincere, c'è stato però il riconteggio, c'è stato insomma adesso una questione che sinceramente non conosco,
si rivolta il 4 di dicembre, molto importante, giornata molto densa di eventi.
È molto importante perché il leader nazionalista austriaco Hofer ha...
Solo il congresso può eliminarlo e i primi segnali dagli USA sono negativi. I repubblicani attaccano il presidente e chiedono che nessuno, neanche il vice Biden o il segretario di Stato Kerry, partecipi ai funerali del tiranno Castro, virgolette. Da oggi fino al 4 dicembre Cuba commemora il leader Maximo. L'urna sarà esposta sulla Plaza della Revolución dalle 9 alle 18 tutti i giorni allo scoccare di ogni ora. Una salva di cannone esploderà a La Habana e a Santiago de Cuba nell'Oriente come omaggio alla guida suprema. E poi andando verso la conclusione dell'articolo di Mastro Giacomo, dice la guida che sta accompagnando l'inviato di Repubblica in questi giorni per Cuba: sappiamo che l'opposizione sfrutterà il momento. Cuba ha gli occhi del mondo puntati addosso, anche una sola piccola protesta potrebbe avere un impatto dirompente, il regime vuole evitarlo ad ogni costo. Quindi questa tensione sotterranea che nel silenzio un po' incredibile della Habana di questi giorni in realtà cova, così ci racconta Mastro Giacomo. Siamo arrivati al termine della rassegna stampa, vedo già di là dal vetro il ministro Martina, eccolo lì,
e dall'altra parte del vetro
e dall'altra parte del vetro i colleghi del giornale radio. A voi la linea, ci sentiamo dopo.